09 ottobre 2020. Mascherine sì o no, ecco cosa dicono i dati. Di Linne Peples fratto Nature di 13 fratto Istockfoto. Quando i suoi colleghi danesi hanno cominciato a proporre di distribuire mascherine in tessuto alla popolazione della Guinea-Bissau per contenere la diffusione del coronavirus, Christine Benn non era del tutto convinta. Ho detto, sì, magari può essere un bene, ma i dati sull'effettiva efficacia delle mascherine sono limitati, racconta Benn, che fa ricerca sulla sanità globale all'Università della Danimarca Meridionale di Copenaghen e ha contribuito per decenni a guidare campagne sanitarie nel paese dell'Africa occidentale, uno dei più poveri al mondo. Questo però accadeva a marzo. A luglio Benn e la sua squadra avevano trovato il modo di raccogliere qualche dato utile sulle mascherine e di dare sperabilmente un aiuto alle persone in Guinea-Bissau. Hanno distribuito migliaia di mascherine di stoffa prodotte in loco nel quadro di un trial controllato ad assegnazione casuale che potrebbe essere il più vasto test mai realizzato nel mondo sull'efficacia delle mascherine contro la diffusione di Covid-19. Le mascherine sono il simbolo onnipresente di una pandemia che ha colpito 35 milioni di persone e ne ha ucciso più di 1 milione. Negli ospedali e in altre strutture sanitarie, usare mascherine di tipo medico riduce chiaramente la trasmissione del virus SARS-CoV-2. Ma a causa della gran varietà di mascherine che usa la gente, i dati sono confusi, disparati e spesso messi insieme troppo in fretta. A ciò si aggiunge un discorso politico che provoca divisioni, con un presidente degli Stati Uniti che ne disprezzava l'uso solo pochi giorni prima di essere colpito lui stesso da Covid-19. Washington, 5 ottobre, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si toglie la mascherina rientrando alla Casa Bianca dopo il ricovero al Walter Reed National Military Medical Center per Covid-19. La gente guarda alle prove disponibili, ma le vede in modo diverso, dice Baruch Fischhoff, psicologo della Carnegie Mellon University di Pittsburgh, specializzato nell'analisi delle politiche pubbliche. È legittimo sentirsi confusi. I dati scientifici, va detto chiaramente, sono a favore dell'uso delle mascherine, e gli studi recenti fanno pensare che questi dispositivi possano salvare vite umane in vari modi. Ci sono ricerche secondo cui abbassano le possibilità sia di trasmettere che di prendere il coronavirus, e qualche studio suggerisce che la mascherina possa ridurre la gravità della malattia nel caso che se ne venga colpiti. Ma dare una risposta definitiva su quanto funzionano o quanto usarle è più complicato. Ci sono tanti tipi di mascherine, e vengono indossate in molti ambienti diversi. Ci sono dubbi su quanto la gente è disposta a indossarle, né se lo faccia come si deve. Anche solo capire quale tipo di studi potrebbe dare una prova definitiva della loro efficacia è tutt'altro che facile. Quanto devono essere buone le prove? Chiede Fischhoff. È una domanda essenziale. Evidenze aneddotiche. All'inizio della pandemia, gli esperti non avevano solide prove sul modo in cui si diffonde il virus SARS-CoV-2, e non ne sapevano abbastanza per formulare forti raccomandazioni sulle mascherine come misura di pubblica sanità. La mascherina standard in uso nei reparti sanitari è il tipo N95 che è stata progettata per proteggere chi la indossa filtrando il 95% delle particelle di diametro pari o superiore a 0,3 micrometri in sospensione nell'aria. Quando l'epidemia si è estesa, le forniture di queste mascherine si sono rapidamente rivelate insufficienti. Questo ha posto una questione che continua a sollevare polemiche. È il caso che la gente si prenda la briga di indossare mascherine chirurgiche o di stoffa? E se sì, in quali situazioni? Queste sono cose che normalmente arriviamo a definire con le sperimentazioni cliniche, dice Kate Grabowski, epidemiologa delle malattie infettive alla Johns Hopkins School of Medicine di Baltimora. Ma non c'è stato il tempo di farlo. Milano, 3 ottobre 2020, mascherine in città. Così gli scienziati si sono affidati a studi osservazionali e di laboratorio e a evidenze indirette provenienti da altre malattie infettive. Se si guarda un singolo studio, una risposta indiscutibile non c'è. Ma prendendoli tutti insieme, io sono convinta che le mascherine stanno funzionando, dice Grabowski. La fiducia nelle mascherine è aumentata a giugno con la notizia di 2 parrucchieri del Missouri risultati positivi a Covid-19. Durante il lavoro, i due avevano indossato una copertura facciale di cotone a due strati o una mascherina chirurgica. Pur avendo trasmesso l'infezione ad alcuni dei conviventi, i loro clienti sembrano essere stati risparmiati. Più di metà di essi ha rifiutato di sottoporsi ai test gratuiti. Altri indizi sull'efficacia delle mascherine sono emersi dai raduni di massa alle manifestazioni di protesta del movimento Black Lives Matter nelle città degli Stati Uniti. La maggior parte dei partecipanti indossava la mascherina, e a quanto sembra le manifestazioni non hanno prodotto picchi di contagi. Invece, alla fine di giugno il virus si è diffuso senza freni in un campo estivo in Georgia, dove ai ragazzi non era stato richiesto di indossare mascherine. Le ragioni per prendere questi dati con una certa cautela abbondano. Per esempio, le proteste si sono svolte all'aperto, dove il rischio di diffusione di Covid-19 è minore, mentre i partecipanti al campo passavano le notti negli stessi bungalow. E dato che nel corso delle proteste molti di coloro che non c'erano stavano in isolamento a casa, ciò potrebbe aver ridotto la trasmissione virale nelle comunità. In ogni caso, l'evidenza aneddotica contribuisce al quadro complessivo, dice Theo Voss, studioso delle politiche sanitarie all'Università del Washington di Seattle. Analisi più rigorose hanno aggiunto prove dirette. Uno studio pubblicato in forma preliminare ai primi di agosto, e non ancora sottoposto a peer review, ha trovato che gli incrementi settimanali della mortalità pro erano 4 volte più bassi rispetto alle altre regioni nelle zone dove l'uso della mascherina era imposto o raccomandato dalle autorità. I ricercatori hanno considerato 200 paesi, fra cui la Mongolia, che ha adottato l'uso delle mascherine a gennaio, e a maggio non aveva registrato neanche un caso di morte legato a Covid-19. Un altro studio ha guardato agli effetti delle norme con cui alcuni stati USA hanno imposto l'uso delle mascherine ad aprile e maggio. Stando alle stime dei ricercatori, queste norme hanno ridotto la crescita dei casi di Covid-19 anche di 2 punti percentuali al giorno. Come ipotesi prudenziale, e anche dopo aver tenuto conto di altre misure di mitigazione come il distanziamento fisico, gli autori suggeriscono che le norme potrebbero aver scongiurato ben 450.000 casi di malattia. Non c'è da fare chissà quali calcoli per dire che è ovviamente una buona idea, dice Jeremy Howard, un ricercatore dell'Università di San Francisco, che fa parte di un gruppo che ha riesaminato le prove a favore dell'uso delle mascherine in un articolo pubblicato in versione preliminare che ha avuto ampia diffusione. Questo genere di studi parte però dall'assunto che l'obbligo di usare le mascherine sia fatto osservare e che la gente le indossi correttamente. Spesso poi l'uso delle mascherine coincide con altri provvedimenti, come le limitazioni degli assembramenti. Con l'allentarsi delle restrizioni, ulteriori studi osservazionali potrebbero forse cominciare a separare l'impatto delle mascherine da quello di altri interventi, suggerisce Grabowski. Diventerà più facile vedere cosa fa cosa, dice. Una malattia meno grave nelle popolazioni umane, gli scienziati non possono controllare molti dei fattori che confondono la situazione, ma negli studi sugli animali sì. I ricercatori guidati da Kuo Kyung-yuen all'Università di Hong Kong hanno messo criceti contagiati e sani in gabbie adiacenti, con partizioni fatte del materiale delle mascherine chirurgiche che separavano alcuni degli animali. Stando al lavoro pubblicato nel maggio scorso, in assenza della barriera circa 2/3 degli animali non infetti prendevano il virus SARS-CoV-2. Solo il 25% degli animali protetti dal materiale delle mascherine invece veniva contagiato, e comunque in base ai punteggi di valutazione clinica e ai danni tissutali si ammalava meno gravemente rispetto ai vicini privi della difesa. I risultati giustificano l'opinione condivisa che sta emergendo secondo cui la mascherina protegge sia chi la usa sia gli altri, e suffragano anche un'altra idea che può avere un forte impatto. Forse la mascherina non protegge solo dal contagio, ma anche dalla forma grave della malattia, dice Monica Gandhi, infettivologa all'Università della California a San Francisco. Insieme ad altri, Gandhi ha pubblicato verso la fine di luglio un lavoro che suggerisce che l'uso della mascherina riduce la quantità di virus che raggiunge chi la indossa, causando un'infezione meno grave o addirittura asintomatica. Un numero più elevato di virus dà origine a una risposta infiammatoria più aggressiva, aggiunge. Ora Gandhi e colleghi stanno analizzando i tassi di ricovero ospedaliero per Covid-19 prima e dopo l'introduzione dell'obbligo di usare le mascherine in 1000 contee degli Stati Uniti per determinare se la gravità della malattia è diminuita dopo l'introduzione di linee guida per l'uso delle mascherine in pubblico. L'idea che l'esposizione a un maggior quantitativo di virus dia un'infezione più grave è decisamente sensata, dice Paul Dierd, virologo all'Università di Edimburgo, nel Regno Unito, non coinvolto nella ricerca. È un altro argomento a favore delle mascherine. Gandhi suggerisce un altro possibile vantaggio: se c'è più gente che si ammala in forma lieve, questo potrebbe contribuire ad accrescere l'immunità a livello della popolazione senza far aumentare il carico di malattie gravi e decessi. E pone la domanda: in attesa del vaccino, è possibile che far salire i tassi delle infezioni asintomatiche sia un bene per l'immunità a livello di popolazione? Il dibattito sulle mascherine è strettamente legato a un'altra questione che ha suscitato forti divisioni: in che modo il virus si sposta nell'aria e diffonde l'infezione. Quando una persona respira, parla, starnutisce o tossisce, prende il volo un sottile spruzzo di particelle liquide. Alcune sono grandi, persino visibili, e sono chiamate goccioline, altre microscopiche, e rientrano fra gli aerosol. I virus, fra cui SARS-CoV-2, viaggiano in queste particelle, le cui dimensioni ne dettano il comportamento. Le goccioline possono essere emesse ad alta velocità e atterrare in prossimità di occhi, naso o bocca di una persona vicina, provocando l'infezione. Ma la forza di gravità le porta rapidamente verso il basso. Gli aerosol, invece, possono restare sospesi nell'aria per vari minuti e anche per ore e diffondersi in una stanza mal ventilata come fa il fumo di sigaretta. Che cosa implica tutto questo per la capacità delle mascherine di impedire la trasmissione di Covid-19? In sé, il virus ha un diametro di soli 0,01 micrometri. Ma dato che i virus non si allontanano dal corpo da soli, non è necessario che la mascherina blocchi particelle tanto piccole perché sia efficace. Quello che conta sono le goccioline e gli aerosol che trasportano i patogeni, il cui diametro va circa 0,02 a qualche centinaio di micrometri. Un capello umano, in media, è spesso circa 80 micrometri. La maggior parte ha un diametro compreso tra 1 e 10 micrometri, e può restare in aria per parecchio tempo, dice José Luis Jiménez, chimico ambientale all'Università del Colorado a Boulder. È qui che succedono le cose. Gli scienziati sono ancora incerti su quali siano le dimensioni delle particelle più importanti nella trasmissione di Covid-19. Non sono neppure tutti d'accordo su quale sia il limite che definisce gli aerosol. Per le stesse ragioni, del resto, non sanno ancora qual è la principale forma di trasmissione dell'influenza, che pure viene studiata da molto più tempo. Molti ritengono che la pandemia di Covid-19 sia in larga parte sostenuta dalla trasmissione asintomatica, il che suggerisce che in genere il virus non si trasmette con tosse e starnuti. In base a questo ragionamento, l'aerosol potrebbe rivelarsi il più importante veicolo di trasmissione. Vale la pena, quindi, di vedere quali mascherine riescono a bloccare gli aerosol, goccioline di saliva e mascherine. Cosa dice la fisica? La stoffa giusta nell'uso concreto, anche le mascherine N95 ben aderenti al viso restano un po' al di sotto della loro efficacia nominale del 95%, e in realtà filtrano circa il 90% dell'aerosol in entrata di diametro pari o superiore a 0,03 micrometri. E secondo ricerche non pubblicate, le mascherine N95 senza valvole di espirazione, le valvole che espellono l'aria espirata senza filtrarla, bloccano un'analoga proporzione degli aerosol in uscita. Molto di meno si sa sulle mascherine chirurgiche e quelle di stoffa, dice Kevin Finnelli, pneumologo al National Heart, Lung and Blood Institute degli Stati Uniti di Bethesda. Passando in rassegna studi osservazionali precedenti, un gruppo di ricerca internazionale ha stimato che le mascherine chirurgiche e quelle di stoffa a esse paragonabili abbiano un'efficacia del 67% nel proteggere chi le indossa. In un lavoro non pubblicato, Lindsay Marr, ingegnere ambientale al Virginia Tech di Blacksburg, e colleghi hanno provato che anche una maglietta di cotone può bloccare metà degli aerosol inalati e quasi l'80% di quelli esalati del diametro di 2 micrometri. E quando si arriva a aerosol di 4-5 micrometri, dice, quasi ogni stoffa può bloccarne più dell'80% in entrambe le direzioni. Con più strati di stoffa l'efficacia aumenta, e più fitta è la trama meglio è. Un altro studio ha provato che le mascherine fatte con strati di materiali diversi, per esempio cotone e seta, riescono a bloccare gli aerosol con più efficienza di quelle fatte di un unico materiale. Insieme ad alcuni ingegneri danesi della sua università ha messo alla prova le mascherine di stoffa a due strati che avevano progettato seguendo gli stessi criteri usati per i respiratori per uso medico. Hanno provato, secondo Benin, che le loro mascherine bloccavano solo l'11-19% degli aerosol di 0,3 micrometri. Ma dato che la maggior parte dei casi di trasmissione si verifica probabilmente attraverso particelle di diametro pari almeno a 1 micrometri, secondo Marr e Jimenez, la reale differenza di efficacia tra le mascherine N95 e le altre potrebbe non essere poi tanto grande. Friedrich Westman, ricercatore clinico alla School of Medicine della Duke University a Durham, è fra gli autori di uno studio pubblicato ad agosto in cui si illustra un metodo per mettere alla prova l'efficacia delle mascherine. Il suo gruppo ha usato un laser e le videocamere degli smartphone per confrontare l'efficacia con cui 14 mascherine facciali chirurgiche e di stoffa bloccavano le goccioline quando una persona parlava. Ho trovato rassicurante il fatto che molte delle mascherine che abbiamo usato funzionavano, dice parlando dei risultati relativi alle mascherine di stoffa e chirurgiche, ma gli scaldacollo sottili in poliestere e spandex, una sorta di sciarpe elasticizzate che si possono tirare su per coprire la bocca e il naso, sembravano invece ridurre le dimensioni delle goccioline emesse. Rischiano di essere peggio che non coprirsi affatto naso e bocca, dice Westman. Alcuni scienziati consigliano di non dare eccessiva importanza a questi risultati basati soltanto su una persona che parlava. Marr e il suo gruppo sono fra quelli che hanno risposto con propri esperimenti provando che gli scaldacollo bloccavano la maggior parte delle goccioline più grandi. Marr dice che sta scrivendo un lavoro per la pubblicazione. Ci sono tante informazioni in giro, ma a voler mettere insieme tutti i tipi di prove c'è da confondersi, dice Angela Rasmussen, virologa alla Mailman School of Public Health della Columbia University a New York. Andando al sodo, ancora non ne sappiamo granché. Questioni di comportamento. Le questioni sulle mascherine vanno al di là della biologia, dell'epidemiologia e della fisica. Nella realtà quotidiana, l'elemento centrale per la maggiore o minore efficacia delle mascherine è il comportamento umano. Non vorrei mai che una persona infetta che si trova in un'area affollata si sentisse tranquilla solo perché indossa una mascherina di stoffa, dice Michel Osterholm, direttore del Center for Infectious Disease Research and Policy dell'Università del Minnesota a Minneapolis. Forse è un caso, ma qualche elemento suggerisce che mettere la mascherina potrebbe indurre chi la indossa e chi gli sta attorno a rispettare di più altre misure, come il distanziamento sociale. Può darsi che le mascherine servano a farci ricordare che abbiamo tutti delle responsabilità condivise, ma ciò richiede che vengano indossate. Nel complesso, negli Stati Uniti dalla fine di luglio l'uso delle mascherine è rimasto stabilmente intorno al 50%. Si tratta di un aumento sostanziale rispetto al 20% di marzo e aprile, secondo i dati diffusi dall'Institute for Health Metrics and Evaluation dell'University of Washington a Seattle. Il modello costruito da questo istituto ha predetto inoltre che a partire dal 23 settembre, aumentando al 95% l'uso delle mascherine negli Stati Uniti, un livello effettivamente osservato a Singapore e in qualche altro paese, avrebbe salvato quasi 100.000 vite umane tra quel momento e il 1 gennaio 2021. Ci piacerebbe saperne molto di più, dice Voss, che ha collaborato all'analisi. Ma dato che è un intervento così semplice e a basso costo, e che potrebbe avere un impatto così forte, chi può essere contrario? A Singapore l'adesione all'uso delle mascherine è particolarmente elevato. A confondere ulteriormente il pubblico sono studi controversi e messaggi incerti. Uno studio pubblicato ad aprile aveva provato che le mascherine erano inefficaci, ma a luglio è stato ritirato. Un altro, pubblicato a giugno, appoggiava l'uso delle mascherine, ma poi decine di scienziati hanno sottoscritto una lettera che ne attaccava i metodi. Gli autori stanno respingendo le richieste di ritirare il lavoro. Inoltre, inizialmente l'Organizzazione Mondiale della Sanità e i Centers for Disease Control and Prevention degli Stati Uniti hanno evitato di raccomandare l'uso allargato delle mascherine, anche per un certo timore di ridurne la disponibilità per il personale sanitario. Ad aprile, i Centers for Disease Control and Prevention degli Stati Uniti hanno raccomandato di indossare le mascherine quando il distanziamento fisico non è possibile. L'OMS ha fatto lo stesso a giugno. Anche tra i leader politici è mancata ogni coerenza. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso il suo appoggio alle mascherine, ma raramente le ha indossate. Anzi, è arrivato a prendere in giro il rivale politico Joe Biden per il suo costante uso della mascherina appena pochi giorni prima di risultare lui stesso positivo al coronavirus il 2 ottobre. Altri leader mondiali, come la presidente e il primo ministro della Slovacchia Zuzana Kaputova e Igor Matovic, hanno indossato le mascherine fin dalle prime fasi della pandemia, pare per dare il buon esempio al proprio paese. Nuove ricerche: la Danimarca è stato uno degli ultimi paesi a rendere obbligatorie le mascherine, imponendone l'uso su mezzi di trasporto pubblici dal 22 agosto. Nel complesso, il paese ha mantenuto un buon controllo del virus grazie all'isolamento domiciliare obbligatorio precoce, ai tamponi e al tracciamento dei contatti. Ed è anche all'avanguardia della ricerca su Covid-19 e mascherine, con due grosse sperimentazioni cliniche controllate ad assegnazione casuale. Un gruppo di ricerca ha arruolato circa 6.000 soggetti in Danimarca, chiedendo a metà di loro di indossare la mascherina quando si recavano al lavoro. Anche se lo studio è stato completato, Thomas Benfield, ricercatore clinico all'Università di Copenaghen, che è fra i responsabili dello studio, ha detto che il suo gruppo non è ancora pronto a condividerne i risultati. Il gruppo di Ben, in un lavoro indipendente da quello di Benfield, sta arruolando circa 40.000 persone in Guinea-Bissau, con una metà delle famiglie scelte a caso, che riceverà mascherine di stoffa a doppio strato, due per ognuno dei familiari di almeno 10 anni compiuti. Il gruppo li seguirà poi tutti per vari mesi per confrontare i tassi d'uso delle mascherine con quelli di malattia tipo Covid-19. La ricercatrice osserva che tutte le famiglie riceveranno consigli su come proteggersi da Covid-19, ma i membri del gruppo di controllo non riceveranno informazioni sull'uso delle mascherine. Il gruppo si attende di concludere la fase di arruolamento a novembre. Molti scienziati dicono di aspettare i risultati con ansia, ma altri temono che questi esperimenti siano uno spreco e che rischino di sfruttare una popolazione vulnerabile. Se questo fosse un patogeno più lieve, sarebbe una grande idea, dice Erich Topol, direttore dello Scripps Research Translational Institute alla Jolla, in California. Ma non si possono e non si devono fare sperimentazioni ad assegnazione casuale su ogni cosa. Come ama dire qualche volta chi fa ricerca clinica, nessuno ha mai fatto trial controllati ad assegnazione casuale sul paracadute. Ben però difende il suo lavoro spiegando che i soggetti del gruppo di controllo beneficeranno comunque delle informazioni su Covid-19 e riceveranno le mascherine al termine dello studio. Date le difficoltà incontrate per fabbricare e distribuire le mascherine, dice, il suo gruppo non avrebbe potuto in nessun caso distribuirle a tutti all'inizio dello studio. Anzi, ha dovuto ridimensionare onare il programma iniziale, che prevedeva l'arruolamento di 70.000 persone. Ben ha buone speranze, comunque, che lo studio porterà vantaggi a tutte le persone coinvolte, ma nessuno nella comunità dovrebbe trovarsi in una situazione peggiore di quella in cui sarebbe se non avessimo eseguito lo studio, dice. I dati ottenuti, aggiunge, dovrebbero essere utili al dibattito scientifico globale. Per adesso Osterholm in Minnesota porta la mascherina, però lamenta la mancanza di rigore scientifico con cui finora è stata affrontata la questione. Nel mondo della scienza siamo sempre critici verso chi parla senza dati, dice. Ma qui stiamo in gran parte facendo la stessa cosa. Tuttavia, la maggior parte degli scienziati ritiene di potersi esprimere in modo prescrittivo sull'uso delle mascherine. Non è l'unica soluzione, dice Gandhi, ma credo che sia un pilastro di grande importanza per il controllo della pandemia. Come dice Higard, la mascherina funziona, ma non è infallibile. Quindi mantenete le distanze